Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009. Pregare e predicare. L'armonizzazione fra la contemplazione, orazione, silenzio, solitudine e l'apostolato, predicazione, evangelizzazione, è stata fissata dalle parole degli Apostoli, che esprimono con chiarezza il primato della contemplazione sull'apostolato. Nos autem orazioni et ministerio predicationis instantes erimus. Sul fondamento di queste parole, la vita francescana non può non configurarsi come vita anzitutto contemplativa e poi attiva. Ciò significa che il primato della vita di orazione e contemplazione deve avere il primo posto concreto e reale nella struttura della vita comunitaria e personale dei frati. Non si tratta qui di avere soltanto i cosiddetti momenti forti, occasionali o periodici, di ritiro del frate in qualche romitorio o luogo di contemplazione. Ciò potrebbe significare una vita comunitaria e personale all'insegna dell'attivismo giornaliero ben carico, con qualche momento forte di ritiro ogni tanto. Ma non può essere questo il senso ovvio di quel fermo instantes erimus degli Apostoli, ossia di quell'essere ogni giorno impegnati, instantes, anzitutto nell'orazione, orazioni, e poi nella predicazione, ministerio predicationis. Il primato di importanza fra le due dimensioni, quindi, spetta alla dimensione contemplativa della vita quotidiana dei frati. È la vita quotidiana della fraternità, è l'atmosfera dell'habitat comunitario, è lo svolgimento della vita fraterna giornaliera nel convento, con i suoi atti comunitari e le sue ore di preghiera comunitaria, che ordinariamente devono riflettere o esprimere la vitalità concreta di quell'essere tutti i frati seriamente impegnati, o in certo senso immersi, instantes, anzitutto nell'orazione contemplazione, e poi nel lavoro apostolato, senza soluzione di continuità, si dovrebbe dire. Così come la regola serafica fa capire espressamente in tre capitoli. Nel terzo capitolo, quando si stabilisce che i chierici recitino il divino ufficio secondo il rito della Chiesa romana, ossia scandendo le ore della notte e del giorno secondo le ore della preghiera liturgica comunitaria, del mattutino, delle lodi, delle ore di prima, terza, sesta e nona, del vespro e della compieta, con la celebrazione della Santa Messa al primo posto. Nel quinto capitolo, quando ai frati impegnati nel lavoro si raccomanda con premura che lavorino con fedeltà e con devozione, così che non spengano lo spirito della santa orazione e devozione al quale devono servire tutte le altre cose temporali. Nel decimo capitolo, quando raccomanda ai frati di attendere a ciò che devono desiderare sopra ogni cosa, avere lo spirito del Signore e le sue opere, pregare sempre con cuore puro e avere umiltà, pazienza nelle persecuzioni e nelle infermità. Valori come il silenzio, il raccoglimento, la meditazione assorta e prolungata, l'amore alla solitudine in cella, la modestia abituale della persona, la custodia dei sensi interni ed esterni, lo spirito di sacrificio, la riservatezza, la puntualità, sono espressioni della vita cultuale sia dell'intera comunità che del singolo frate, tutti impegnati presentemente, instantes, nell'orazione contemplazione, ossia in quella esperienza suprema dello spirito che è scienza d'amore, spiega San Giovanni della Croce, la quale è notizia amorosa infusa da Dio, che simultaneamente illumina e innamora l'anima fino a farla salire di grado in grado a Dio, suo creatore, poiché solo l'amore è quello che unisce e congiunge l'anima con Dio. Questo deve essere l'iter ordinario e fecondo della santificazione, sia di ogni comunità francescana, come di ogni singolo frate della stessa comunità. I cosiddetti momenti forti dell'esperienza del romitorio o dell'eremo sono invece da ritenersi soltanto delle occasioni privilegiate o aiuti speciali, ma soltanto occasionali o temporanei, lungo il cammino di santificazione, senza i quali, in ogni caso, non deve venir meno l'impianto della vita comunitaria bene impostato sul primato della vita di orazione e contemplazione, che è la radice vitale della fecondità di grazia anche nella predicazione apostolato. Riguardo all'eremo o al romitorio, si sono avuti due casi a parte lungo gli 8 secoli di storia dell'ordine serafico. Il primo caso è quello riguardante lo stesso San Francesco d'Assisi, il quale ha fatto un'esperienza multipla e movimentata in diversi luoghi di solitudine e contemplazione, dove egli si isolava o si nascondeva per donarsi in toto alla preghiera contemplativa più intima, spesso anche estatica. Nelle fonti francescane sono segnalati o si lasciano individuare diversi luoghi di ritiro per il serafico padre, a cominciare dall'eremo delle carceri, e di seguito Fonte Colombo, Greccio, Poggio Bustone, La Foresta, Borgo San Sepolcro, Rocca di Brizio, Farneto, Sant'Urbano, Isola del Trasimeno, Sarteano, Laverna, Sant'Eleuterio presso Rieti, Celle di Cortona e altri luoghi non bene precisati. In questi luoghi di solitudine e ritiro si sa bene che San Francesco amava ritirarsi con una certa frequenza durante l'anno, sostando anche a lungo per quaresime intere o per altri motivi. E il suo esempio vuole essere un richiamo costante al valore primario della contemplazione per tutti i suoi figli, affinché sappiano giovarsi di questa esperienza del vivere eremitico istituito per consentire alle anime la perfezione, come scrive il Celano. Il secondo caso particolare riguarda la regula pro eremitoris, ossia il regolamento per il comportamento dei frati negli eremi, che dice bene quanto San Francesco ci tenesse all'esperienza eremitica e come volesse organizzarla al meglio per offrire ai frati un'occasione privilegiata di vita contemplativa ben più radicale e intensa rispetto alla vita contemplativa da vivere nei conventi ordinari. Il suggestivo riferimento evangelico scelto da San Francesco per regolare la vita dei frati negli eremi è preso dalla sosta che Gesù fece nella casa di Betania, dove Marta appare tutta impegnata nell'attività domestica, mentre Maria è interamente assorta nella contemplazione di Gesù, stando ai suoi piedi, in ascolto delle sue divine parole. I frati che fanno da Marta devono servire attivamente con animo materno i frati in contemplazione, favorendo in tal modo la fecondità di grazia della loro più intensa esperienza contemplativa. I frati in contemplazione, che a loro volta fanno da figli, non perdano né sciupino nessuna briciola di quella parte migliore della nostra vita, che è la grazia sublime della contemplazione. Infine, è bellissima la saggia conclusione del regolamento che esorta così: i figli poi assumano talora l'ufficio delle madri, come volta per volta parrà loro opportuno disporre per alternarsi. Sulla base di questa santa regola pro eremitoris, in effetti, lungo i secoli, c'è stata sempre la fioritura di molti altri luoghi di contemplazione per i figli di San Francesco, con piccoli o anche grandi eremi, romitori, conventi, non soltanto in Italia, ma anche in altri paesi vicini e lontani. Più celebri fra i tanti sono stati, ad esempio, il convento Ritiro del Pedroso, in Spagna, con San Pietro d'Alcantara e con la fioritura di splendidi santi contemplativi e penitenti. Il convento Ritiro della Solitudine, sopra Piedimonte Matese, in Campania, con San Giovan Giuseppe della Croce e con la fioritura di un gruppo di servi di Dio e venerabili. Il convento Ritiro dell'Incontro, sopra Firenze, in Toscana, con San Leonardo da Porto Maurizio e con una scuola eccezionale di frati santi. Ma che cosa ne è oggi di tutti gli eremi, romitori, conventi e luoghi di contemplazione dei figli del serafico padre San Francesco? Ancora gli eremi oggi? Il padre Martino Conti, a conclusione del suo studio, scrive che l'eremo è una componente indispensabile della vita apostolica. Per questa ragione, ogni provincia dovrebbe disporre di una casa di preghiera per offrire ai frati la possibilità di ritirarsi per qualche tempo nella solitudine e qui rivivere l'ideale dell'eremo deserto. Nel silenzio dell'eremo, l'evangelizzatore francescano, come Maria, ascolta dalla viva voce di Cristo il messaggio che dovrà portare agli uomini del suo tempo. Dice infatti San Francesco dei ministri della parola di Dio che sono stati scelti da un gran re per bandire ai popoli gli editti che ascoltano dalla sua bocca. Egli vuole che i frati predicatori attingano, nel segreto della preghiera, ciò che poi riverseranno nei discorsi, cioè che si riscaldino dal di dentro per dare calore e vigore al loro messaggio. Su questa sapiente conclusione del padre Conti, scritta più di 30 anni fa, sul finire degli anni 70, possiamo oggi riflettere, sia pure con grande amarezza, avendo constatato che nulla di quanto egli ha proposto sembra sia stato messo in atto nella vita dei frati e che è avvenuto piuttosto il contrario, conoscendo la fine pietosa che ha fatto quasi tutta la vita di preghiera comunitaria nei conventi francescani, insieme alla riduzione di quasi tutti gli altri atti della vita comunitaria. Di recente, poi, il padre Andrea Arvalli ha scritto un lungo articolo su La vita eremitica nei documenti postconciliari delle famiglie francescane, in studi francescani, riflettendo positivamente sull'insieme delle diverse proposte fatte dalle singole famiglie francescane a favore della vita eremitica, concludendo però che di fatto il tutto si riduce soltanto a qualcosa di generico, poiché nessuna delle famiglie si è poi applicata all'argomento ed esse sono rimaste poveramente attrezzate per poter stimolare, guidare e promuovere nuove esperienze di eremo, che pure hanno l'ambizione di proporre. Si dica pure tuttavia che il vero problema non è l'incapacità nel dare corpo ad eremi o case di preghiera efficienti o attrezzate. Il problema più grave, in realtà, è l'inefficienza o inconsistenza ormai della nostra stessa ordinaria vita di preghiera nelle comunità. Con verità si può dire che oggi non sia rimasto pressoché nulla della fedeltà dei frati alla lunga preghiera liturgica comunitaria durante la notte e durante il giorno, con la recita in comune dell'intero ufficio divino che scandeva al tempo con le singole ore del mattutino e delle lodi nel cuore della notte, delle ore di prima, terza, sesta e nona durante il giorno, del vespro e della compieta nel pomeriggio sera. Il Celano riferisce che San Francesco, perché in coro si salmeggiava davanti agli angeli, voleva che tutti quelli che potevano si radunassero nell'oratorio e là salmeggiassero con devozione. Così come lui, quantunque fosse malato d'occhi, di stomaco, di milza e di fegato, non voleva mai appoggiarsi durante la salmeggiatura al muro o a parete, ma assolveva l'obbligo delle ore sempre in piedi e senza cappuccio, senza guardare attorno e senza interruzioni. L'Eccleston poi annota che l'ufficio divino si cantava nell'oratorio anche quando i frati erano soltanto in tre. Ma quale fine ha fatto oggi questo insegnamento del Serafico Padre, il quale, zelantissimo per la vita comune, ancora più lo era per la preghiera comunitaria? Si dovrebbe avere una casa o eremo di contemplazione in ogni provincia religiosa, riferiscono il padre Conti e il padre Arvalli, per accogliere in continua rotazione i frati desiderosi e bisognosi di ripresa o di incremento spirituale. Ma ci sono ancora oggi questi veri e propri eremi contemplativi efficienti? E quanti sono i frati desiderosi di andarci? Tutti i frati, si sa, oggi hanno le vacanze annuali, ma quanti sanno rinunciarci per correre nella casa di contemplazione? Del resto, quale fine di solito hanno fatto o stanno facendo i ritiri mensili delle comunità? A che cosa si riducono di fatto i frutti spirituali concreti degli annuali esercizi spirituali per ogni frate? Ugualmente, se si avesse coraggio e lealtà, sarebbe da chiedersi, senza finzioni, dove si faccia più fedelmente l'integra ora quotidiana di meditazione per la comunità, con la Santa Messa conventuale, con la recita del Rosario in comune, con la lettura spirituale, con la Via Crucis al venerdì, con la lettura di testi religiosi ai pasti, con la personale confessione settimanale per ogni frate, con la fedele direzione spirituale. E che cosa dire, infine, della propensione o addirittura dell'accettazione di vere e proprie aberrazioni dottrinali riguardanti la teologia, ridotta ad antropologia atea o panteista, alla scuola di Kung, Rahner, o del rifiuto di verità di fede riguardante ad esempio l'inferno che si ritiene inesistente perché incompatibile con l'infinita misericordia di Dio, con la conseguente impossibilità concreta del peccato mortale che porti alla dannazione? È l'impianto stesso della vita comunitaria e personale dei frati che purtroppo sembra essere stato devastato oggi nella maggior parte delle comunità, con la perdita del vivere tutti insieme, frati oranti e penitenti, con l'unico e identico abito religioso sempre indosso, con l'identico vitto per tutti, con l'unico orario di giorno e di notte, in povertà totale sia personale che comunitaria, in comunione di amore verso Dio e di carità fraterna nel raccoglimento della casa religiosa protetta dalla clausura e dal silenzio contro l'invadenza del mondo con i suoi rumori, seduzioni e scandali. Televisione, radio, internet, mode ignobili, stampe profane. Che cosa più ci rimane ormai? La risposta a questo drammatico o sconsolato interrogativo è la perdita di vocazioni, con la conseguente età media molto alta dei frati e la forzata chiusura di conventi, chiese, seminari, missioni. Stare con lui, mandati a predicare. Se non si ritorna alla pagina evangelica sulla Missio Apostolorum, da San Francesco udita alla Porziuncola durante la Santa Messa, non ci si ritroverà mai sui passi e alla scuola del Serafico Padre. E bisogna ripartire da quella Missio nel senso più giusto, ossia con quello che l'Evangelista San Marco specifica in un punto vitale, quando scrive che Gesù elesse i dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare. Due realtà, dunque, costituiscono l'elezione e la missione degli apostoli. Anzitutto lo stare con lui e poi l'essere mandati a predicare. Qui abbiamo la realtà concreta della Christi Vivendi forma, che è diventata la forma vivendi degli apostoli, espressa appunto dalla Missio Apostolorum presentata nel suo duplice aspetto costitutivo, anzitutto quello cultuale contemplativo e poi quello apostolico attivo. Orbene, per San Francesco d'Assisi la scelta della vita religiosa apostolica rispetto a quella monastica eremitica non può non essere sempre radicata nella sorgiva ispirazione ricevuta alla Porziuncola, all'ascolto della pagina evangelica sulla Missio Apostolorum, configurata secondo il suo duplice aspetto costitutivo, ossia 1. Lo stare con lui, che rappresenta l'aspetto primario della vita comunitaria vissuta in chiave contemplativa e cultuale, con la fedeltà vigile alla regolare osservanza per una vita religiosa ricca di preghiera comunitaria liturgica sacramentale, Santa Messa, Ufficio Divino, di meditazione e orazione contemplativa, di adorazione eucaristica, di silenzio, di raccoglimento, di studio, nella calda comunione fraterna di una ordinata osservanza regolare, austera e forte, serena e lieta. 2. L'essere mandati a predicare, che rappresenta l'aspetto dinamico della vita di apostolato che i frati devono svolgere con zelo a salvezza delle anime, quando vanno per il mondo ad evangelizzare ogni creatura, recandosi a due per le diverse parti della terra, annunziando agli uomini la pace e la penitenza in remissione dei peccati, predicando a loro soprattutto i vizi e le virtù, la pena e la gloria, come è scritto nella regola. Per comprendere il valore della salvaguardia del primato della vita di orazione contemplativa sulla vita di azione apostolica, è emblematico l'episodio riportato nella leggenda dei tre compagni, capitato nel luogo di Rivotorto, dove i frati avevano preso dimora e si erano sistemati in un tugurio abbandonato da tutti, una stamberga così angusta che solo a fatica potevano sedersi e distendersi. Proprio qui un giorno si presentò un contadino con l'asino per sistemare se stesso e il suo asino nel tugurio. Ma San Francesco disse subito ai suoi frati di andare altrove, perché Dio ci ha chiamati per andare a predicare agli uomini la via della salvezza e ancor più per consacrarci all'orazione e al ringraziamento. Ritorna qui ancora l'impostazione fondamentale degli apostoli riguardante il primato della vita contemplativa, di orazione, solitudine e raccoglimento, sulla vita apostolica di predicazione ed evangelizzazione. Nos autem, orazioni et ministerio predicationis instantes erimus. Andare a predicare, sì, ma ancor più bisogna consacrarci all'orazione e al ringraziamento. Questa è la scuola del Serafico Padre. La Santa Messa Sacrificio. In particolare, riguardo alla celebrazione della Santa Messa, non dovrebbe essere necessario ribadire il primo posto in assoluto che essa deve occupare nella sua intatta e integra totalità di rinnovato sacrificio del Calvario. E invece risulta assolutamente necessario ribadirlo, perché con gli sbandamenti e le profanazioni di oggi c'è da temere che lo stesso sacrificio della Santa Messa venga svalutato precisamente nel suo aspetto e valore sacrificale, riducendolo a una mensa o un'agape fraterna con un significato solo conviviale, che in certo senso vuole escludere o finisce con l'escludere proprio il cuore della Santa Messa, ossia la rinnovazione del sacrificio del corpo e del sangue di Cristo sull'altare della croce. Perciò il Papa Benedetto XVI, nella sua catechesi pubblica su San Francesco d'Assisi, mercoledì 27 gennaio 2010, ha fatto benissimo a ricordare che San Francesco ribadisce fermamente il carattere primario sacrificale della Santa Messa, ammonendo e raccomandando espressamente ai sacerdoti che quando vorranno celebrare la Messa, puri in modo puro, facciano con riverenza il vero sacrificio del Santissimo Corpo e Sangue del Signore nostro Gesù Cristo. San Francesco, ammonendo i sacerdoti perché facciano il vero sacrificio del Corpo e Sangue di Cristo, ripete l'insegnamento perenne della teologia cattolica sul sacerdote, il quale, nella Santa Messa, conficit sacramentum, a cui deve assimilarsi nella coimmolazione con la vittima divina. Esempio e modello sublime vicino a noi nel secolo XX è stato San Pio da Pietrelcina, che per 50 anni ha celebrato la Santa Messa con crocifisso, con il crocifisso. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009.